Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Boa tarde, tudo gente. Maneira que você está, me Dulce Araújo. Tranquili, tranquili, não cambiate frequência, porque siete sempre com a Rádio Vaticana. Dicevo que sono Dulce Araújo e vi stavo salutando nella mia lingua, il creolo di Capo Verde, una lingua nata dall'incrocio di diverse lingue africane con il portoghese antico. Tutto questo nell'ambito della tratta dei negri e della schiavitù che ha portato in altre parti del mondo milioni di africani. A che proposito ne parliamo oggi? Ebbene, il prossimo 23 agosto è la giornata di memoria della tratta negriera e della sua abolizione. Noi vogliamo ricordare questo, in particolare attraverso la musica, una delle tante forme di resistenza a cui gli africani, fatti schiavi, hanno dato vita. Ascolteremo in proposito Edmond Mukala, esperto dell'UNESCO legato al progetto La Rotta degli Schiavi, il musicista africano residente a Roma, Pap Konaté, e Stefano Zeni, presidente della Società di Musicologia Afroamericana. Ma prima un brano musicale.
Se arrepiar, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar um solo teu coração disparar, centralize em transe sem ser da religião, se comeres funge que zaque no pet de carapau, se Luanda te encher de emoção. Se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer no achado dos ancestrais. Pode crer no achado dos ancestrais. Se teu corpo se arrepiar, se sentires também sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres no grande astral, se ao pisar o solo teu coração disparar, centralize em transe sem ser da religião, se comeres funge que zaque no fete de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os teus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais.
Era quindi il brasiliano Martinho da Vila nel brano Samba dos Nossos Ancestrais, Samba o Samba dei nostri antenati del CD Intreccio Brasile-Angola. Quindi questa Samba o Samba è una delle espressioni musicali nate dall'incontro di popoli tramite la tratta negriera e la schiavitù. Ascoltiamo ora una breve scheda su questo fenomeno che ci presenta Amedeo Lo Monaco.
La tratta negriera ha strappato milioni di uomini, donne e bambini alla loro terra, l'Africa, e distrutto famiglie intere, riducendoli a merce che si comprava, si utilizzava e si sfruttava fino alla morte. Le conseguenze essenzialmente negative in termini economici, sociali e culturali di questo sistema perdurano ancora oggi. Questa tragedia è stata quasi dappertutto codificata, legittimata e giustificata con teorie retrogradi sulle inferiorità dei negri, nei confronti dei quali si diceva che non avevano né umanità, né storia, né civiltà. Questi argomenti sono serviti da base ideologica all'invenzione e alla gerarchizzazione delle razze e alla dominazione degli africani e dei loro discendenti. l'abolizione della tratta negriera e della schiavitù e il loro riconoscimento come crimine contro l'umanità sono stati delle grandi vittorie per l'umanità. Questo riconoscimento è avvenuto alla Conferenza Mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi associati, organizzato dalle Nazioni Unite a Durban in Sudafrica nel 2001. È importante ricordare che le vittime della tratta negriera non erano né si consideravano inferiori ai loro oppressori, anzi hanno fortemente resistito a questa disumanizzazione, sin dai luoghi di razzia durante la traversata e nelle piantagioni o nelle miniere dove sono stati deportati. Inoltre hanno arricchito con il loro saper fare agricolo e industriale i paesi coinvolti in questa tragedia. Hanno attinto alle loro eredità di ricchezze che hanno saputo conservare, hanno usato in modo creativo gli altri apporti, inclusi quelli dei loro aguzzini, e in questo modo hanno profondamente influenzato e durevolmente cambiato le società coinvolte nella schiavitù su tutti i piani dell'esistenza umana, in particolare sul piano culturale. Per dirla con Baudelaire, numerosi e belli sono i fiori del male scaturiti da questa tragedia: il jazz, il blues, la rumba, ma anche le risicolture e tante altre invenzioni delle tecnoscienze, per non parlare delle religioni, delle lingue, delle danze, del teatro e così via. Il riconoscimento delle interazioni culturali tra i popoli e l'impronta delle culture africane sulle civiltà e la vita culturale contemporanea permette di decostruire i pregiudizi e il razzismo generale e pernicioso.
Le parole che abbiamo ascoltato erano di Edmond Mukala, storico congolese incaricato di programmi culturali all'UNESCO, organizzazione che dal 1994 porta avanti il grande progetto La Rotta degli Schiavi, voluto dall'Haiti e dall'Africa per mantenere viva la memoria della tratta negriera, promuovere la ricerca e valorizzare i luoghi, le espressioni culturali a cui ha dato luogo. Vediamo cosa si sta facendo attualmente nell'ambito delle espressioni culturali, ancora con Edmond Mukala.
Nous travaillons actuellement en fait sur un projet qui s'appelle l'Atlas des interactions, où nous essayons de mettre en fait à la lumière les connaissances, les apports culturels qui ont voyagé.
Attualmente stiamo lavorando sul progetto di un atlas delle interazioni in cui cerchiamo di mettere in evidenza le conoscenze, gli apporti culturali veicolati lungo questo difficile periodo della storia degli africani. Si tratta quindi di vedere un po' a livello delle lingue, delle religioni, delle credenze, della musica, degli strumenti musicali e di tutte le forme di impronte della cultura africana che hanno subito delle mutazioni nel nuovo mondo, mutazioni risultate dall'influenza degli autoctoni delle Americhe e dell'Europa su queste culture e che hanno dato vita a espressioni culturali di cui gioisce oggi il mondo intero.
La partie auquel nous travaillons dans le domaine de la musique, je dirais plutôt que
a livello della musica che voi evocate, il lavoro che stiamo facendo nel senso di valorizzare questo settore è quindi quello di mettere in evidenza proprio l'impronta dell'Africa nelle espressioni musicali. È un lavoro questo molto importante, perché riconoscere che è stato grazie ai loro antenati che una varietà infinita di generi musicali sono nati e si sono diffusi nel mondo nutre proprio l'identità culturale dei popoli africani di oggi, e cerchiamo nello stesso tempo di mettere anche in luce le mutazioni e le trasformazioni che avvengono oggi in Africa. E abbiamo constatato che si sta verificando un fenomeno di ritorno, cioè le musiche dalle Americhe ritornano all'Africa, influenzando e arricchendo la musica africana di oggi con dimensioni nuove. Un fenomeno impressionante che stiamo osservando e studiando con l'aiuto di ricercatori.
Era dunque Edmond Mukala dell'UNESCO, legato al progetto La Rotta degli Schiavi. Ascoltiamo ora un brano, Blue Train, di John Coltrane, uno degli esponenti della musica afroamericana.
Blue Train.
Questo brano di John Coltrane ci conduce a Stefano Zenni, che è in linea con noi e che è presidente della Società Italiana di Musicologia Afroamericana. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi ancora una volta, l'avevamo già avuto una volta a proposito proprio di John Coltrane.
Certo, è un piacere.
Questa volta le volevamo chiedere se la storia del jazz viene veicolata da questa società di cui lei è presidente e se sì, comunque di dirci in poche parole qual è questa storia del jazz.
Ma la storia del jazz è al centro delle attività della Società Italiana di Musicologia Afroamericana, che tra l'altro può essere, le attività possono essere facilmente consultate sul sito sidma.it, però vorrei appunto approfittare del tempo che abbiamo per parlare anche di questo legame, visto che oggi si parla di schiavitù, di Africa, di legare la storia del jazz all'esperienza della schiavitù, all'esperienza storica della tratta degli schiavi, e ricordare che il jazz è il frutto, è uno forse il frutto più importante da un punto di vista culturale, no? Il frutto più che poi si è diffuso un po' in tutto il mondo della tratta degli schiavi. Non è un frutto diretto, ovviamente, però sicuramente è un frutto nato dalla acculturazione degli schiavi africani negli Stati Uniti. Poi in realtà bisogna anche stare attenti a dire quando si parla di schiavi africani, perché insomma l'Africa è enorme. La schiavitù ha una storia lunga e complessa, dovremmo parlare di una schiavitù intra-africana anzitutto, perché gli stessi africani facevano schiavi altri africani, spesso c'era una tratta che andava verso nord, diciamo verso il mondo arabo, ma a partire dalla fine del 400, primi del 500, come sappiamo, c'è invece una schiavitù che va dal continente africano, diciamo transatlantica, che va
sì,
verso...
che è un fenomeno molto diverso, perché appunto esatto. La tratta, la schiavitù che c'era in Africa erano prigionieri di guerra, erano tenuti nei ambienti domestici, quindi molto diverso dalla tratta dei neri. Poi c'è quella musulmana appunto su cui stanno lavorando ora e che ci diceva l'esperto che abbiamo sentito prima, mi diceva in conversazione previa alla intervista, che ci sono ancora poche informazioni che filtrano, ma stanno facendo delle ricerche su questo aspetto.
Certo, certo. E poi c'è la tratta transatlantica, diciamo, che ha avuto un impatto impressionante sulla cultura americana, sulla cultura occidentale. Va ricordato anzitutto che la tratta transatlantica era alimentata per certi versi dagli africani stessi, noi abbiamo un po' l'idea, l'immagine dello schiavista che penetra nella giungla, cattura lo schiavo e lo porta in America. In realtà le cose non stavano così, gli occidentali, in particolare i portoghesi, gli inglesi, i francesi, andavano a comprare gli schiavi da mediatori che portavano africani, che portavano schiavi dall'interno dell'Africa, spesso da regioni anche molto remote, attraverso bottini di guerra, razzie anche finalizzate proprio alla schiavitù, e li compravano sulla costa dagli africani. Quindi in un certo senso i primi carnefici sono stati gli africani stessi.
Beh, io non direi proprio così, è un fenomeno molto complesso, ne abbiamo parlato un pochino prima,
certo,
però oggi
certo.
Noi vorremmo concentrare un po' solo l'aspetto culturale, perché poi avremo altre trasmissioni
su
questo fenomeno.
Questo detto, bisogna secondo me distinguere bene da dove venivano gli schiavi. Ci sono, per esempio, se guardiamo la città di New Orleans, no, che è un po' la culla del jazz, agli inizi del Settecento arrivavano principalmente schiavi di lingua bambara, quindi in parte anche di cultura musulmana. E questi schiavi hanno portato per esempio una cultura musicale dei cordofoni, per esempio il banjo, no?
Sì.
O una cultura musicale più legata, diciamo, alla vocalità più fiorita, da cui per esempio deriva il blues. Poi New Orleans, diciamo, poi questa cultura del Sahel è stata in parte ricoperta da un altro strato durante la dominazione spagnola New Orleans, da schiavi invece di lingua bantu, che portavano invece una cultura del tamburo, una cultura della poliritmia, una cultura del canto corale, una cultura del botta e risposta, oltre a determinate ritualità anche di carattere religioso.
Quindi il jazz è uno di questi frutti, insomma.
Di queste mescolanze, esattamente, di queste mescolanze molto diverse, senza dimenticare che poi in un'ultima fase, cioè all'inizio dell'Ottocento, la rivoluzione haitiana portò ad una fuga di schiavi in prevalenza, appunto, diciamo che venivano soprattutto dalla fascia del Sahel immediatamente subsahariana, che portò altri elementi ancora diversi. Questi schiavi fuggivano dalla rivoluzione haitiana portati a forza dai loro padroni, passarono da Cuba e da Cuba poi furono cacciati e arrivarono a New Orleans. E quindi la stessa cultura di New Orleans da cui nasce il jazz è frutto di questa complessa stratificazione di contributi culturali e musicali.
Certo, è tutta una pagina ancora da studiare e l'UNESCO lo sta facendo appunto tramite questo grande progetto, la Rotta degli Schiavi. Ma
certo.
Ci sono a Roma molti musicisti africani, a Roma, in Italia in generale, e uno di loro è Pap Kanoté del Senegal, che è tra l'altro discendente di famiglie di griot o di cantastorie molto diffuse nell'Africa occidentale. L'abbiamo chiesto in che modo si sente legato ai suoi antenati deportati oltre oceano nella sua arte musicale e di cantastorie. Ascoltiamolo.
I griot in Nord Africa erano gli unici abilitati a raccontare, a suonare e a cantare. Quindi, quando è arrivato la terza dei negri, il griot essendo considerato come la memoria, la biblioteca del popolo, non poteva essere venduto. Quindi i giovani di queste zone che ballavano, che ascoltavano il griot suonare, e loro andando là si ricordavano delle canzoni, si ricordavano degli strumenti, perché una volta ho chiesto a un musicologo cubano, ma come mai le batacche sono quattro e la loro origine? A Cuba sono tre, una batteria di batà sono quattro tamburi. Invece la batteria di batà in Cuba sono tre tamburi. Volevo sapere perché. Lui mi ha detto che sia un tamburo che era caduto nell'acqua al momento del trasporto. Beh, per dire ancora che il griot in sé non è mai stato venduto. Perché ti dicevo che quando nel 1965 l'UNESCO ha deciso di scrivere una storia dell'Africa, 23 membri e due terzi dei membri erano africani, dei storici come Cheikh Anta Diop, il Burkinabè, come si chiama ancora?
Joseph Kizerbo,
e c'era Amadou Ampateba. Ma questi storici hanno chiesto, sono andati a trovare le famiglie di griot per scrivere la storia dell'Africa pezzo per pezzo, perché quelle erano la biblioteca e la memoria e la storia della società africana. Si diceva una società che non ha un nobile, che non ha un griot in Africa, non era un nobile, non era una società. Quindi questi non potevano andare. Griot erano protetti, erano anche mantenuti. I griot erano mantenuti in Africa dai re e dai nobili.
Ecco, lei oggi si considera un griot, è un musicista specialista dello strumento tipico dell'Africa occidentale che si chiama la kora. Che legame sente in quello che fa tutti i giorni nella sua attività artistica? Che legame sente di avere con quei nostri fratelli che sono stati portati come schiavi oltre l'oceano?
Sì, mi sento molto legato perché se tu vedi come africani, i pianti africani che sento qui, sente la musica ad esempio del Wassulu, la pentatonica dove è partito tutto il blues e tutto quanti, mi sento dentro, perché io sono un mandingo, mi sento dentro, benché gli strumenti sono cambiati, ma il modo di suonare ogni strumento parla una lingua ben determinata.
Ci dia un esempio concreto di come traduce questa eredità della resistenza degli schiavi attraverso l'arte nella sua arte di oggi, nel suo suonare la cuora, nel cantare, eccetera.
Nel mio suonare la cuora, io so quella tradizionale che canta tutti i fatti della società africana, da cominciare dall'imperatore, dai re, dai nobili, dei bravi uomini, dei bravi fatti che sono stati fatti nel tempo e in questi luoghi. E sono nato dopo l'indipendenza, allora ho conosciuto la civilizzazione e la cultura occidentale molto presto, si sono rimasto lì, ho imparato tutto di loro, ho visto anche, ho studiato dal mio padre tutto quello che è stato fatto, e vedendo quello che mi è rimasto, che è rimasto ancora, che io ho preso in danno nella famiglia, che è la cura, che è la mia educazione, il mio modo di capire, di svolgermi all'umanità, che mi ha insegnato mio padre. Quindi mettendo tutti questi insieme divento un meticcio, anch'io, io mi considero come un meticcio. E capendo la storia di questi fratelli che sono andati lì e sentendolo, i sentimenti musicali che mi danno, mi ritrovo, è quelle che sono.
Queste sono dunque alcune note del cora, lo strumento che suona appunto Pap Canotè. Ma torniamo al dottor Zeni, che è ancora in linea con noi. Dunque, e Pap ci parlava appunto di meticciato. Mi chiedevo se il jazz continua ancora ad essere meticciato tra Africa, Europa, America, eccetera.
Beh sì, assolutamente. Ovviamente il jazz risente di questa globalizzazione delle culture che è in corso da tempo e fa parte di questo strano effetto di ritorno che la cultura africana ha avuto a partire dal Novecento. Cioè, se proviamo a immaginare delle grandi frecce delle influenze culturali, vediamo che c'è un'influenza culturale che dall'Africa attraversa l'Atlantico e va verso l'America, ma poi questa influenza culturale è tornata indietro. Penso per esempio alla nascita del jazz sudafricano, cioè c'è una freccia che dalle Americhe torna in Africa, influenza anche la musica popolare africana, e poi c'è una freccia che va su e giù ormai, direi da millenni, da tempo immemorabile, attraverso il Mediterraneo, dall'Europa all'Africa e viceversa, con le migrazioni sia da sud verso nord e con il movimento di beni, culture, suoni dal nord verso sud attraverso quel grande lago meticcio che in realtà è il Mediterraneo, no? Che è davvero un luogo di meticciato di varie culture da diverse migliaia di anni. In fondo la globalizzazione ha solo ampliato questi aspetti e reso più facili i contatti da questo punto di vista,
certo.
A volte in maniera forzata attraverso l'emigrazione forzata dall'Africa di persone che fuggono da guerra e povertà verso l'Occidente, attraverso invece canali più commerciali come possono essere i musicisti che hanno contratti con case discografiche occidentali, ma il meticciato in questo senso non è una novità di questi anni e c'è piuttosto un rafforzamento, direi, in questo senso.
La ringrazio moltissimo, dottor Zeni, e buone attività con il SIDM, la Società Italiana di Musicologia Afroamericana. E noi ringraziamo di nuovo il dottor Zeni e vi lasciamo ora non sulle note del jazz, bensì del reggae, che ascolteremo tra poco nella conclusione di questo programma. Reggae, che è un'altra espressione musicale nata delle diverse forme di resistenza degli schiavi al sistema della tratta e della schiavitù. Tratta la cui memoria occorre precisamente il 23 agosto, e la data ricorda la rivoluzione degli schiavi a Santo Domingo nel 1791 e che ha portato all'indipendenza di quello che è oggi l'Haiti. Quest'anno il fulcro della commemorazione della giornata di memoria della tratta negriera sarà in Nigeria, con due conferenze internazionali, rispettivamente sulla schiavitù nel mondo arabo-musulmano e sulle conseguenze della tratta negriera. Nel suo messaggio per il 23 agosto, la direttrice dell'UNESCO, Irina Bukov, mette in risalto questo fatto e sottolinea che l'UNESCO continuerà a portare avanti il progetto La Rotta degli Schiavi per far conoscere i fatti storici e le interazioni culturali significative emerse dalla tratta negriera e dalla schiavitù. Ringraziamo Mario Scatonna alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, e vi ricordiamo che Afrofonia va in onda ogni mercoledì dalle 16:30 alle 17:00, ma mercoledì prossimo non ci saremo qui perché questo spazio sarà dedicato al meeting di Rimini. Quindi ci sentiremo, ci vediamo come volete tra due settimane. Nel frattempo potete scriverci a afrofonia@vattiradio.va. afrofonia@vattiradio.va. A voi, Mama Africa di Peter Tosh e buon pomeriggio.